Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.
Ben ritrovati e ben ritrovate su Radio Grad. Quest'oggi per la rubrica La Barricata parleremo di una particolare manifestazione che si è svolta il 21 febbraio scorso presso l'Università di Siena, dove studenti e ricercatori hanno inscenato un funerale dell'università per protestare contro i tagli governativi. La manifestazione si è svolta in occasione anche della presenza della ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che aveva appunto presenziato presso l'Università di Siena per l'inaugurazione dei nuovi laboratori del Santa Chiara. Bene, proprio in questa occasione appunto studenti e ricercatori hanno protestato, e per parlare anche di altro e in particolar modo sulle condizioni di salute, ecco, della nostra università, della nostra istruzione, abbiamo raccolto la testimonianza, abbiamo intervistato Vincenzo Spagnolo, un ricercatore precario dell'Università di Siena in rappresentanza del CPU. Ecco, io adesso do immediatamente la parola a Vincenzo e chiedo, intanto ringrazio per essere qui con noi a Radio Grad quest'oggi, per cui ecco, ti chiedo un po' di dirci cosa è accaduto, ecco, in quella giornata, ecco, di parlarci un po' di questo evento, di questa manifestazione.
Buongiorno a tutti e a tutti, sono Vincenzo, parlo a nome del coordinamento del precariato universitario di Siena. Venerdì 21 febbraio abbiamo contestato con una veglia funebre per la compianta università pubblica la presenza della ministra Bernini nella nostra città, che era stata invitata in occasione dell'inaugurazione di nuovi laboratori dell'Università degli Studi di Siena, quelli che sotto questi chiari di luna sembrano già configurarsi come le possibili future cattedrali nel deserto. Su questo episodio sono usciti diversi resoconti giornalistici, alcuni ad onore dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno avuto la correttezza e professionalità di sentire anche la nostra voce, sono abbastanza bilanciati o comunque corretti, altri sono decisamente indecenti. Ma d'altro canto lo sappiamo bene, è sempre così, e il fatto che una certa stampa di regime abbia dovuto sentire la necessità di sminuire la nostra contestazione, evidentemente è un segnale positivo, evidentemente è legata al fatto che non potevano ignorarla. Aneddotica a parte, però, ciò che vorremmo evidenziare è l'identità sociale dei soggetti coinvolti, il contesto più generale da cui deriva la contestazione, che non è semplicemente di Siena, ma ha una scala nazionale e di conseguenza la nostra piattaforma rivendicativa. Ogni storia è fatta dell'intreccio di una sequenza di episodi legati in un processo. È questo che vorremmo valorizzare, pur con la consapevolezza che siamo ancora ben lontani dal poter dire che stiamo facendo la storia, magari, ma intanto ci proviamo.
Sicuramente, Vincenzo, sicuramente è importante esserci, è importante provarci, è importante far sentire la propria voce. Devo dire che la vostra manifestazione ha sicuramente avuto un eco anche a livello nazionale, infatti appunto ha trovato spazio stranamente nei giornali di tiratura anche nazionale. Anche l'ANSA ha battuto questa agenzia in riferimento alla vostra manifestazione. Ma nel dettaglio, Vincenzo, puoi spiegare a chi ci sta ascoltando cosa è il CPU, cosa rappresenta, come è nato, qual è il suo scopo?
Allora, procedendo con ordine, chi siamo? Il coordinamento del precariato universitario di Siena nasce praticamente quest'estate, nel 2024, da un piccolo ed eterogeneo nucleo di condensazione in cui confluivano precari e precarie, alcuni dei quali già attivi contro la riforma del preruolo del 2022. Il casus belli è la notizia dei tagli in arrivo al finanziamento pubblico. Allora si parlava di poco più di mezzo milione di euro e dell'ennesima riforma precarizzante, persino peggiore di tutte le precedenti. Riforma, lo sappiamo benissimo, che è firmata dalla Bernini, ma venne scritta dalla CRUI nel 2021, cioè dalla governance degli Atenei. La realtà è che da ottobre, anche a causa di questa pausa estiva, non a caso scelta da chi ha voluto organizzare questo attacco, e quindi con un lieve ritardo, Il nostro coordinamento inizia a prendere davvero forma concreta, analogamente a quanto comunque accaduto presso altre città universitarie, al netto poi di tutte quelle che possono essere le specifiche locali. Assemblea dopo assemblea è aumentato il numero delle persone coinvolte. Già il nostro acronimo CPU è una sorta di piccolo manifesto politico. Primo, perché il precariato sta all'università come il processore sta al computer. Secondo, perché abbiamo la consapevolezza del fatto che questa non è una questione categoriale, non riguarda solo il precariato, ma riguarda l'intera università pubblica e tutto ciò che vi ruota attorno. Quando oltre la metà del personale accademico è precario, allora tutta l'università diventa precaria. E a cascata tutto ciò che l'università produce diventa precario. Le conseguenze di questo nuovo attacco si fanno sentire su tutti i livelli della vita universitaria, o forse è più corretto dire della morte dell'università. In questo senso lo schema e la metafora della CPU ci sembravano un simbolo adeguato, del nostro programma generale, su cui torneremo. Il CPU di Siena nasce dalla coesione di attivisti e attiviste provenienti da entrambi gli atenei senesi, Università degli Studi e Università per Stranieri. Il nostro è un organismo inclusivo, plurale, che si forma come uno spazio sicuro, retto da partecipazione attiva e processi decisionali pienamente democratici. È formato prevalentemente dal precariato accademico e dalle principali organizzazioni studentesche di categoria, cui sono affiancati quei sindacati che hanno espresso volontà di condividere il nostro percorso di lotta. Insieme, nel momento assembleare, abbiamo costruito la nostra piattaforma politica rivendicativa, basandoci sull'analisi delle condizioni materiali in cui versa l'università pubblica e quindi dei fattori storico-politici che hanno determinato queste condizioni. Abbiamo partecipato allo sciopero generale di fine novembre, consapevoli che quello doveva essere un inizio, dato che singole date inserite a caso in un calendario non servono a nulla se poi non prevedono una continuazione della lotta. Abbiamo partecipato alla grande assemblea di Bologna, tenutasi nel fine settimana dell'8-9 febbraio. Lì abbiamo gettato concretamente le basi per costruire un vero e proprio coordinamento nazionale delle assemblee precarie e lo abbiamo fatto con le altre assemblee precarie, unite contro i tagli, contro la precarizzazione e contro la militarizzazione dell'università e comunque per costruire un modello diverso di università. Fare connessione dentro e fuori l'università è l'altra grande esigenza che abbiamo sentito da subito, poiché l'attacco che ci riguarda ha la stessa matrice del più generalizzato attacco al lavoro e ai diritti, che da anni sta demolendo lo stato civile e sociale del paese. Da subito così abbiamo espresso solidarietà ai lavoratrici e ai lavoratori della Beko, vittime di un vile attacco del capitalismo predatorio delle multinazionali. Venerdì 21 quindi è stato anche questo, è stato un condensato di tutto questo percorso. Oltre al CPU Siena, oltre alle sue componenti studentesche con le associazioni di Kravos e di Link, oltre al corpo docente e non docente simpatizzante, oltre all'RSU dell'università e le altre sigle universitarie, FLC-CGIL, CISL, UIL, USB, Gilda, erano presenti FILCAMS-CGIL, in rappresentanza del DSU di Siena, erano presenti delegazioni delle assemblee precarie di Pisa, Firenze, Perugia. Erano presenti gli operai e le operaie della Beko, con le rappresentanze FIOM, UILM, FIM e COBAS, lavoro privato. Insieme abbiamo voluto esprimere la nostra indignazione per questo invito della ministra Gelmini ad un'iniziativa in cui peraltro la nostra voce è stata totalmente silenziata, perché è chiaro che non è il confronto con noi quello che cerca la ministra, ma una contrattazione individuale con la governance degli Atenei, di cui cerca ora il supporto. Ci sentiamo presi in giro, e ci chiediamo chi lavorerà in questi nuovi laboratori che vengono inaugurati, ma soprattutto a quali condizioni ci lavorerà. Abbiamo quindi voluto contestare la ministra oltre la ministra, non solo come rappresentante di uno specifico decreto legge o di una specifica forza politica, che poi noi di sponde politiche amiche non ne abbiamo affatto, per cui siamo stati attaccati da tutte le parti. Tutti i governi che si sono finora succeduti sono ugualmente colpevoli del collasso dell'università pubblica.
Eh sì, su questo concordo con te, Vincenzo, il fatto che comunque non è soltanto da parte di questo governo, ma è un attacco continuo che si succede da un bel po' di anni nei confronti dell'università, della ricerca e comunque dell'istruzione e del mondo del lavoro in generale. Un mondo precario sicuramente è molto più ricattabile. Ma che cosa avete contestato nella fattispecie?
Abbiamo contestato il principio stesso per cui si possa pensare che un servizio collettivo come l'università pubblica possa essere demolito a vantaggio di controparti private. Allo stesso modo non ci va per niente che la stessa sorte possa toccare ad altri servizi pubblici, dall'istruzione alla sanità ai trasporti, far rabbrividire la composizione del gruppo di lavoro istituito dalla ministra per supportare il suo nuovo progetto di università. Visto che tra questi, tra gli altri nomi eccellenti, spunta quello di un ex lautamente pagato commissario straordinario, tristemente noto per il suo ruolo nel salvataggio di Alitalia. Se vediamo un po' dov'è Alitalia oggi? Da questa domanda dovremmo farcela seriamente, però, perché questa domanda ci riguarda direttamente. E allora, sotto questa luce, il funerale che abbiamo inscenato venerdì acquista un nuovo e più ampio significato. Su Siena è solo l'inizio di una vasta campagna di mobilitazione coordinata anche a livello nazionale. Partiamo da una circostanza aneddotica, la presenza della Bernini a Siena, per criticare le sue menzogne in merito al presunto aumento del fondo di finanziamento ordinario, per respingere l'ennesimo attacco all'università pubblica. Ma non ci fermiamo a questo, perché da questa critica non risparmiamo il modello attuale e fallimentare di università, che mettiamo in discussione per costruire insieme e per proporre insieme un nuovo modello. Esigiamo un piano di lungo termine per l'università pubblica. Non vogliamo salvare l'università così come è ora, ma vogliamo trasformarla. La mobilitazione quindi non si ferma affatto.
Certo, sicuramente una mobilitazione, una protesta che non si ferma, testimonianza anche il fatto, ecco, di ciò che è avvenuto nello scorso weekend quando la ministra Anna Maria Bernini si è trovata appunto a Bologna per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Alma Mater. Un po' di scontri, ma sicuramente anche tanta protesta, così come appunto quella che voi avete messo in campo quando appunto la ministra Bernini si è presentata a Siena. Ecco, ma in che ambiti vi state muovendo, in che campi vi state muovendo, cosa intendete fare?
Ci muoviamo quindi per questo fine su più fronti, dentro e fuori l'università. Stiamo presentando una mozione a tutti i consigli di dipartimento per chiedere una presa di posizione contro Italia e il DDL 1240. Per chiedere sostegno attivo nella lotta e perché anche il rettore si faccia portavoce di queste istanze sotto la pressione dei consigli di dipartimento. Già due dipartimenti unisi hanno appena approvato la mozione all'unanimità, altri l'hanno inserita nell'ordine del giorno dei prossimi consigli. Ma torneremo comunque nelle piazze, con tutte le iniziative che potremo mettere in campo, dalle lezioni all'aperto. Alcune, se sarà possibile, proveremo a farle anche davanti ai cancelli dell'Abeco, ai quarti d'ora accademici, critici, alle nuove iniziative di piazza, appunto, e in particolare tra queste vogliamo anche annunciare che il 20 marzo aderiremo alla mobilitazione nazionale verso lo sciopero generale dell'università, indetto dalle assemblee precarie proprio in occasione della grande assemblea che si è tenuta a Bologna.
30 marzo, quindi una data che dobbiamo segnare e sicuramente saremo anche noi presenti in piazza con Radio Grad, cercando di riportare appunto quelle che sono le voci di una protesta. Ecco, magari Vincenzo ci sentiremo anche in quell'occasione per appunto parlare ancora una volta di università. Adesso ecco io direi di addentrarci un attimino in maniera un po' più specifica su quello che è appunto l'argomento un po' università. Un'università che, come abbiamo anche anticipato prima, è sotto attacco non da adesso, ma da tantissimi anni. Ecco, quindi Vincenzo, ti chiedo di addentrarci ancora una volta in maniera molto più esplicita, in maniera molto più chiara in quello che è appunto il progetto di smantellamento della nostra università.
E quindi, per andare più sul succo della questione. Noi stiamo lottando perché la nostra università è stata rasa al suolo, ma non da oggi, da un lunghissimo processo di demolizione. Possiamo, per esempio, focalizzarci su tutto quello che è stato il periodo cominciato con la grande crisi del 2008, quindi i tagli di Brunetta, quindi la riforma Gelmini. Il risultato di tutto questo è misurabile in cifre, ma cifre che sono persone, sono posti di lavoro che sono saltati. Sono saltati circa 9.000 posti di lavoro tra il personale non docente, circa 3.000 posizioni di docenti di prima fascia, circa 4.000 docenti di seconda fascia. I ricercatori a tempo indeterminato all'epoca erano circa 23.000, oggi non esistono più come categoria, sono una categoria ad esaurimento. 18.000 di quelle posizioni già non esistono, le restanti 5.000 si estingueranno praticamente con il pensionamento di questi lavoratori e lavoratrici. Significa che l'università pubblica ha perso una parte consistente del proprio personale. Tuttavia, se si guarda i numeri, sembra che i numeri del prima crisi e poi i numeri attuali siano uguali, dimenticando per esempio il ruolo nefasto assunto dallo stesso PNRR, i cui fondi sono stati utilizzati in modo dissennato insieme con in combinazione con quelle che sono poi i risultati della riforma Gelmini, in fin dei conti per aumentare in maniera drammatica la quota del precariato accademico, che ricordiamo essere in questo momento di praticamente la metà rispetto a quella che è tutta la componente lavoratrice dell'università pubblica. È chiaro che in queste condizioni l'università non ha vita, ed è molto significativo e fa molta preoccupazione il fatto che il nuovo attacco che sta arrivando, che si può, ora chiaramente ci sono tutta una serie di nuovi numeri in ballo, però si è calcolato un taglio di circa un miliardo e due nell'arco di 4 anni. La prima tranche da mezzo miliardo già è stata tagliata lo scorso anno e questo ha già provocato, sta già provocando blocco di assunzioni e tutta una serie di altri problemi nelle università pubbliche. Gli ulteriori tagli chiaramente andranno a peggiorare ancora di più la situazione, chiuderanno dipartimenti, succederà un putiferio nelle università. Questo è qualcosa di drammatico perché poi ha conseguenze dirette anche sul mondo studentesco, sul mondo di chi ci lavora, ma anche sulla cittadinanza stessa, soprattutto laddove il nostro lavoro di ricercatori, ricercatrici, docenti ha anche un riflesso all'interno della società. Perché l'università pubblica è una funzione sociale, è una funzione collettiva. Quindi noi non possiamo accettare che questi nuovi tagli, che si combinano non a caso con una riforma ancora più precarizzante, la riforma Bernini, che prevede nuovi ruoli, uno peggiore dell'altro in termini di precarizzazione, tutti quanti accomunati da un elemento comune, il fatto di essere ruoli usa e getta. Tutto questo non lo possiamo accettare perché significa che ciò che resta dell'università pubblica sarà definitivamente demolito, a vantaggio abbastanza prevedibilmente invece di altre controparti come i diplomifici telematici, che certo tutt'altro sono che università per come noi vorremmo intenderle, appunto.
Bene Vincenzo, sono totalmente d'accordo su quello che hai detto perché è importantissimo che l'università torni ad avere quella funzione importantissima, funzione pubblica e funzione sociale. Come sono d'accordo con te sulla messa al bando, io direi, mi verrebbe quasi da dire, dei vari diplomifici che non fa altro che andare a discapito appunto dell'importanza dell'università, quindi l'università pubblica deve tornare nuovamente al centro dell'istruzione di tutti i cittadini e di tutte le cittadine. Bene, andiamo in conclusione di intervista, Vincenzo, per cui ecco, ti chiedo che alla luce ecco, di questo discorso molto articolato che abbiamo fatto quest'oggi, ti chiedo appunto quali sono le vostre rivendicazioni a partire appunto da tutto ciò di cui abbiamo parlato, dei piani appunto che abbiamo messo in ordine quest'oggi.
Ed è proprio a partire da questi piani che noi costruiamo le nostre rivendicazioni, perché vogliamo un modello unico di università, un'università che sia pubblica, un'università che sia universale, libera, laica, democratica. Rigettiamo modelli alternativi di università che nei fatti sono concorrenziali rispetto al pubblico e quindi concorrenziali rispetto alla collettività, all'interesse collettivo. Serve un incremento significativo del fondo di finanziamento ordinario, che già adesso è il finanziamento dell'università è nettamente sottodimensionato rispetto a quello che dovrebbe essere. Basta guardare, fare il confronto con la media degli altri paesi europei. L'Italia non spende praticamente nulla nell'università. Ma è anche importante liberare l'università da meccanismi dell'aziendalizzazione, come per esempio l'ANVUR, come per esempio la logica aziendalistica, la premialità. Il fondo di finanziamento ordinario deve servire a coprire tutte le necessità di base dell'università. E quindi deve essere disgiunto il concetto di premialità dal concetto di fondo di finanziamento ordinario. Noi vogliamo un piano di reclutamento straordinario a copertura di tutto quel mancato turnover di cui si è parlato prima. Parliamo di decine di migliaia di posizioni. Vogliamo quindi che, partendo dal precariato storico, ci sia la stabilizzazione di tutto il precariato accademico e che ci sia anche un piano di reclutamento ordinario, continuo e ponderato rispetto a quelle che sono le esigenze di ricerca didattica e amministrazione all'interno del mondo accademico. Servono per questo delle posizioni postdoc uniche che portano direttamente poi a quella che dovrà essere la stabilizzazione e non un sistema come attualmente composto da posizioni precarie, per cui di step in step alla fine oltre il 90% di chi ha finito il dottorato si ritroverà poi fuori dal mondo accademico. In tal senso il pre-ruolo, il cosiddetto, questa posizione liminare che c'è tra la fine del dottorato e l'eventuale pensata, immaginata, fantasticata stabilizzazione, necessita di una totale ridefinizione, secondo criteri di semplificazione e di tutele. Servono più tutele, contratti veri. In qualche modo è importante ripristinare anche una figura professionale che sia legata al concetto di ricerca a tempo indeterminato, allo svolgimento di questa attività, che poi possa essere anche legata ad attività di didattica, di supporto, ma in ogni caso questa figura è fondamentale, sia perché comunque l'università non vive solo di didattica, sia perché è impossibile assorbire così alti numeri esclusivamente tenendo conto di posizioni di tecnici amministrativi e di docenti, sia perché una figura di ricerca a tempo indeterminato che faccia ricerca è anche un presidio per le università contro il ricatto del cosiddetto calo demografico. I salari del personale devono essere aumentati, in particolare quelli del precariato, e serve anche un meccanismo automatico di aumento dei salari in base al tasso reale di inflazione. E questa, tra l'altro, è una misura che riguarda non solo, o deve riguardare non solo il mondo accademico, ma in generale l'intero mondo del lavoro, perché comunque, soprattutto in un contesto come quello attuale di guerra, ci saranno e continueranno ad esserci aumenti dei prezzi, aumenti degli affitti. Servono per gli studenti inoltre un potenziamento significativo di tutti i servizi e i sussidi legati al diritto allo studio, quindi servono più borse di studio, servono inoltre maggiori capacità di assorbimento all'interno delle residenze, servono affitti più bassi, quindi politiche territoriali che permettano di calmierare gli affitti, servono più mense, serve tutto ciò che può consentire all'università di essere attrattiva anche nei confronti degli studenti, che quindi possano essere più invogliati ad iscriversi, trovando quindi nell'università uno spazio sociale di incontro e di studio e di crescita, e poi quindi non di addestramento alla schiavitù, ma di sbocco verso un vero e proprio modo nuovo di lavorare. L'università deve essere demilitarizzata, deprivata. Il problema fondamentale dell'università attuale è che sempre più le logiche della militarizzazione e l'intromissione di apparati politici e militari cominciano ad avere un peso. Persino la repressione, per quel che riguarda per esempio i decreti sicurezza, cercano di insinuarsi all'interno del modello accademico. Tutto ciò noi lo rifiutiamo perché la ricerca deve essere libera, pubblica, legata alla collettività. Questa, in sintesi, è un po' la nostra battaglia, quella che stiamo cercando di costruire dentro e fuori l'università, appunto, dentro e fuori Siena, quindi legandoci su una scala nazionale che dovrà crescere sempre di più, incontrando la partecipazione non solo di tutto il mondo accademico, ma anche della cittadinanza, dei lavoratori, delle lavoratrici, perché la battaglia che stiamo portando avanti, ricordiamo, è una battaglia che riguarda tutti e tutte. Così come noi dobbiamo imparare ad essere nelle lotte degli altri, anche gli altri devono imparare ad essere nella nostra.
E sicuramente noi ci saremo Vincenzo al vostro fianco, ed è appunto per questo che ti rinnovo l'invito di risentirci dopo il 30 marzo per parlare ancora una volta di università. Detto questo, ti ringrazio per il tempo che hai dedicato alla nostra radio, alla nostra trasmissione, un tempo importante, perché ecco, è di fondamentale importanza quello che tu hai appena detto, che bisogna essere non soltanto nelle proprie lotte, ma anche nelle lotte degli altri, ed è appunto per questo che continueremo a sostenere le lotte dei precari dell'università, così come tutte le lotte che ci sono in atto nel nostro paese. Detto questo, io ti ringrazio ancora una volta, ringrazio chi ci ha ascoltato, chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine. Io rinnovo l'appuntamento ancora una volta qui su Radio Grad con la barricata, ed appunto di seguire i nostri blog, i nostri podcast, le nostre dirette radiofoniche, o sul sito di Radio Grad o seguendo i nostri social, basta cercarci e ci troverete. Vi ringrazio ancora una volta per la gentile cortese attenzione, e ringrazio Vincenzo, e noi ci sentiamo alla prossima puntata della Barricata.
Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.
Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.